Di solito lo annunciamo così potete essere certi di ricordare dove si trova. Vogliamo leggere da Matteo il capitolo 15 di Matteo, iniziando con il versetto 21. Poi Gesù, partitosi di là, si ritrasse nelle parti di Tiro e di Sidon. Ed ecco una donna cananea, uscita di quei confini, gli gridò dicendo: «Abbi pietà di me, o Signore, figliuol di Davide, la mia figliuola è malamente tormentata dal demonio». Ma egli non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perciò che ella grida dietro a noi». Ma egli, rispondendo, disse: «Io non son mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ed ella venne e l'adorò dicendo: «Signore, aiutami». Ma egli, rispondendo, disse: «Non è cosa onesta prendere il pan dei figliuoli e gettarlo ai cagnoli». Ed ella disse: «Ben dici, Signore, concessi a che anche i cagnoli mangino delle miche che caggiano dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù, rispondendo, le disse: «Oh, donna, grande la tua fede, siati fatto come tu vuoi». E da quell'ora la sua figliuola fu salvata. Chiniamo i capi ora per una preghiera. Mi chiedo stasera, con i capi e i cuori chinati, se ci sia qualcuno qui che vorrebbe essere ricordato in preghiera. Vorreste proprio renderlo noto? Mentre sollevate le mani a Dio, dite: «Ho un bisogno, Signore, io prego che Tu mi aiuti». Il Signore vi benedica. Nostro Padre Celeste, mentre ci accostiamo ora alla Tua maestà, nel nome del Signore Gesù, poiché Egli ci ha detto: «Se domandate qualcosa al Padre nel mio nome, sarà concesso». Noi veniamo con tutta la fede che abbiamo, credendo che ci risponderai secondo i nostri bisogni stasera, perché sono molti. Tu vedi le mani dei tuoi figli in ogni parte qui dell'edificio, mentre alzano le mani, e solamente Tu conosci ciò che era in fondo al cuore. Prego che Tu risponda loro, Padre, stasera, e possa ogni desiderio che hanno essergli concesso quest'oggi. Preghiamo per quelli che non sono salvati e non Ti conoscono come loro Salvatore. Preghiamo che Ti accettino stasera e trovino quella piena sufficienza che devono avere nell'ora della morte. Molti qui, forse, che Ti hanno già accettato e non sono ancora stati riempiti con il Tuo Spirito. Preghiamo che questa sera, che Tu riverserai in loro l'abbondanza dello Spirito Santo, che possano essere Tuoi servitori in queste ore conclusive della storia del mondo. Guarisci tutti i malati e gli afflitti, Signore, Tu conosci i loro bisogni. E preghiamo che la Tua presenza venga fra noi stasera in maniera tale che Ti riconosceremo come il nostro risorto Signore. E quando il servizio sarà chiuso e andremo alle nostre case, possiamo essere in grado di parlare fra noi, dicendo come quelli che venivano da Emmaus quel giorno, dicendo: «Non ardevano i cuori nostri in noi mentre egli ci parlava per la via? Perché Ti eri fatto riconoscere da loro mediante un certo segno che hai compiuto prima della Tua crocifissione. E dopo che eri risorto, Tu eri lo stesso Gesù, compiendo le stesse cose». Possiamo ancora noi testimoniare lo stesso stasera. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Potete sedervi. ho impiegato tutto il mio tempo ieri sera sull'argomento di noi vorremmo vedere Gesù, e dopo dover presentare il calibro delle riunioni e in che modo accettarlo, come solitamente il fratello Borders lo farà per gli estranei ogni sera da ora in poi. Ho passato tutto il mio tempo fino alle 9.30 e non mi piace far attendere le persone. Solo poche parole per farsi conoscere. E poi le parole del Signore significano, una volta che parla Lui, significa più di quello che chiunque potrebbe dire per una vita. Solo una parola da Lui. Desidero prendere, così com'era stasera, un testo dalla lettura di questa scrittura che Dio ci ha dato qui come contesto. Possa donarcelo. Voglio prendere una parola, perseverante. La parola, secondo Webster, su delle note che ho scritto qui, significa essere persistente, essere perseverante, e cioè nel fissare un obiettivo, essere persistente, e cioè perseverante. Uomini di tutte le epoche che hanno fede in ciò che stanno cercando di raggiungere sono stati perseveranti. Nessuno può essere perseverante a meno che prima non sappia cosa sta cercando di raggiungere. E si deve prima sapere cosa si sta cercando di raggiungere e poi avere fede che si otterrà ciò che si sta cercando di fare. E ciò rende persistenti qualcosa che si sa che è reale. La fede si basa in quel modo. La fede non si basa su un mito e su qualcosa che dice semplicemente vai a fare questo o a fare quello sulle parole di un uomo. Ma la fede prende riposo in eterno sulla parola del Signore, sulla parola di Dio che è la Bibbia. Ora, noi crediamo che la Bibbia è l'infallibile parola di Dio. Crediamo che sia la totale rivelazione di Gesù Cristo, rivelando se stesso nel Vecchio Testamento mediante i profeti. Dio che si fece conoscere tramite suo Figlio, Cristo Gesù, e in Lui abitò la pienezza della Deità corporale. Egli fu crocifisso per i nostri peccati, morì, fu sepolto, risorse il terzo giorno, ascese in cielo, ed è ritornato di nuovo qui nella forma dello Spirito Santo. Dio che abita, una volta Dio al di sopra di noi, in Cristo, Dio con noi, ora Dio in noi. È Dio che compie il suo ritorno nell'uomo per adorare, essere adorato tramite l'uomo, l'agenzia di Dio. Dio non fa niente al di fuori di un uomo che è il suo agente, il suo aiutante. E ora gli uomini che hanno avuto fede in Dio sono stati molto persistenti in ciò che stanno cercando di fare. E prendiamo uomini di ogni estrazione sociale. Per esempio, George Washington qui a Valley Forge, dopo aver pregato tutta la notte nella neve fino ai fianchi, era bagnato fin sopra la cintola e il fiume era pieno di ghiaccio. Ma egli afferrò una visione da Dio, afferrò fede che Dio gli avrebbe dato la vittoria. E il fiume aveva, sebbene non poteva aver avuto troppo ghiaccio dentro, più di 2/3 del suo esercito non aveva nemmeno scarpe ai piedi. I loro piedi erano avvolti in stracci, stando in quel freddo. Ma, tuttavia, sentì nel cuore che Dio gli aveva dato la vittoria. Aveva pregato in modo esauriente. Il giorno dopo, sappiamo, tre pallottole di moschetto attraversarono la sua giubba senza toccarlo. E il fiume non riuscì a fermarlo, né riuscì a fermarlo la pallottola di un moschetto. Fu persistente. Perché aveva pregato in modo esauriente ed ebbe fede in ciò che stava facendo, in colui che lo stava guidando, che era Dio. Niente fermerà un uomo quando è perseverante, quando sa cosa sta facendo e ha fede in ciò che sta cercando di raggiungere. Una delle più vecchie storie nella Bibbia, uno di loro fu Noè. Noè non era proprio un uomo diverso, era un uomo comune, forse un contadino. E il mondo era malvagio, come lo è oggi, pieno di scienza e uomini importanti. Provenivano dai figli di Caino. I figli di Set erano umili pastori, contadini. Ma i figli di Caino erano uomini sapienti, costruttori e inventori e scienziati, molto ingegnosi, molto religiosi. E avevano la loro propria apparenza di pietà, ma rinnegavano, come avviene oggi, la potenza di Dio. E Noè era un uomo giusto dinanzi a Dio. Un giorno Dio lo incontrò nei campi e gli parlò e gli disse di costruire un'arca perché gli avrebbe distrutto il mondo con l'acqua. Ora ciò era assolutamente contrario a tutti i calcoli scientifici di quel tempo. Vedete, non era mai piovuto, c'era umidità nell'aria. E Dio adacquava la terra tramite irrigazione completamente per tutta la terra con sorgenti. E non c'era acqua per questo, niente acqua nei cieli. La scienza a quel tempo era probabilmente più competente. Realizzarono più allora di quanto essi siano in grado di spiegare oggi. Costruirono le piramidi in Egitto, le Sfingi. Non potrebbero mai ricostruirle. Quelle pietre così alte nell'aria, non abbiamo niente con cui posizionarle lassù o nessuna forza per sollevarle. Ma in qualche modo erano capaci di compierlo nei giorni di Enoch e Noè, prima del diluvio. E forse calcolarono l'altezza della luna e potrebbero aver avuto astronauti e così via. Non sappiamo. Ma Gesù disse, come avvenne ai giorni di Noè, una civiltà molto ingegnosa come era allora, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. E ora forse essi, nella loro ricerca scientifica, essi trovarono qualcosa lì con cui poterono creare un colorante che sarebbe durato fino ad oggi, un qualche genere di tintura che non avrebbe ceduto. E potevano imbalsamare un corpo o fare una mummia che sarebbe sembrata abbastanza naturale. Ancora oggi, dopo 4.000 anni, sembrano ancora naturali. Noi non potremmo farlo se dovessimo. Non abbiamo niente con cui farlo, abbiamo perso l'arte. Molte arti grandiose che avevano. Senza dubbio avevano strumenti che provavano che non c'era acqua nell'aria. E quest'uomo che si presenta, contrario alla scienza, dice che uscirà acqua dai cieli. Ora, la scienza poteva prendere uno strumento e lanciarlo nell'aria e dire, guarda qui, Noè, leggi questo strumento. Trasmette su questo barometro qui se c'è dell'acqua lassù o no, e non ce n'è. Ora tu dici che si trova lassù, eppure la ricerca scientifica dimostra che non ce n'è. Ciò non fermò Noè, egli fu persistente. Sapeva che Dio aveva detto pioverà, e Dio era in grado di mettere pioggia lassù se gli aveva detto così. L'avrebbe formata che lì ce ne fosse o no? Perciò fu persistente dopo che conobbe la parola del Signore. E quando un uomo conosce la parola e la volontà di Dio, diventate persistenti, diventate perseveranti. Non importa cosa dice la scienza, beh, non possono fare questo, non possono fare quello. Voi lo sapete in ogni caso. Avete afferrato qualcosa e quel qualcosa ha afferrato voi. State ruotando insieme. Voi c'è qualcosa riguardo a ciò che non si può spiegare. Non importa quanto scientificamente sembri essere non veritiero, però c'è qualcosa in ciò che vi dice che è Dio e non c'è niente che lo fermerà. Quindi troviamo che Noè continuò proprio a martellare sull'arca, non importa quanta prova scientifica, non era così e non c'era pioggia. E lui lo credette comunque, perché aveva sentito la parola del Signore. E lì è dove si basa solennemente la fede, il così dice il Signore. Mosè, un altro grande uomo intelligente che era stato suscitato, nato nel mondo per una certa impresa di Dio. E lui cercò di raggiungere questo obiettivo mediante le sue azioni scientifiche. Ci viene insegnato e detto dalla storia che era un gran capo militare e la sua unica maniera d'agire era sterminare. Era così intelligente che poteva insegnare sapienza agli ingegnosi egiziani. In tutta la sua sapienza e tutto quello che conosceva, eppure mancò miserabilmente di realizzare ciò che Dio aveva in mente di fargli fare. E nel constatare il suo fallimento, uccidendo l'egiziano e nascondendolo nella sabbia, e sentendo il rimprovero da parte di suo fratello, ovvero la domanda: «Vuoi ucciderci come hai ucciso l'egiziano?» Subito dopo questo Mosè fuggì nel deserto, un profeta fuggiasco. Dopo 40 anni nel deserto, in cui Dio lo aveva privato dell'istruzione dalle cose del mondo verso la mente di Dio, togliendogli tutti i suoi dottorati e ogni cosa finché egli poté operare nel suo cuore. Quando egli ebbe il materiale quasi pronto, un giorno mentre lui stava radunando le pecore dietro al deserto, un vecchio sentiero familiare, trovò un albero in fiamme. Mosè, essendo scienziato, non si avvicinò mai ad esso con un atteggiamento da scienziato. Se noterete, se lui fosse stato uno scienziato, avrebbe detto: «Ora prenderò delle foglie da quell'albero e le porterò giù al laboratorio e scoprirò con che cosa sono state spruzzate, il motivo per cui ardono e non si consumano». Se avesse fatto così, allora non era ancora pronto. Ma cosa fece? Si avvicinò ad esso, si tolse le scarpe, si inginocchiò sulle ginocchia e cominciò a parlare ad esso perché sapeva che era soprannaturale. Da lì procedette la parola del Signore dicendo: «Ho sentito i gemiti del mio popolo e mi ricordo della mia parola, ti manderò giù a liberarli». Ora, a volte, sulla strada del dovere, Dio chiama il suo uomo a fare cose che sono assolutamente ridicole per la mente naturale. Egli li porta a compiere qualcosa che lo fa essere del tutto uno zimbello. Per esempio, e se Mosè avesse fallito da giovane di 40 anni, un soldato e il trono con un piede sopra esso, tutti gli eserciti d'Egitto sotto il suo controllo, e fallire facendo quello, ed ecco che scende in Egitto il mattino dopo, dopo aver incontrato quest'angelo nel cespuglio con nient'altro in mano che un vecchio bastone storto dal deserto. con la moglie seduta su un mulo e Gerson sul fianco di lei. Forse la barba bianca ricadeva giù sulla cintola. Aveva 80 anni. La sua testa pelata luccicava al sole, un bastone in mano, gli occhi fissi verso il cielo e un sorriso sulle labbra. Qualcuno potrebbe aver detto: Mosè, dove stai andando? Disse: sto scendendo in Egitto per conquistarlo. Quando non poteva farlo con un esercito, come lo avrebbe fatto con un bastone storto? Oh, uomo, hai perso la testa, sei fuori di testa. Era l'invasione di un solo uomo, ma il fatto fu che lo fece, perché quella era una parola del Signore. E Mosè fu determinato, non importa quali fossero le sue probabilità, Dio era con lui ed egli vale più di ogni probabilità. Se uomini e donne stasera potessero soltanto pensare ciò, che la parola del Signore è verità, non c'è nient'altro. Tutta l'eternità dipende dalla parola. Nessuna parola, disse Gesù, fallirà. Cieli e terra falliranno, ma essa non fallirà. Mosè scese e fu molto persistente quando gettò la sua bacchetta e divenne un serpente. Allora trovò degli imitatori. Ciò permane ancora sul sentiero di Dio, qualcuno che cerca di imitare qualcosa. E gli imitatori si presentarono per farne uno spettacolo, gettarono le loro bacchette. Mosè sapeva chi aveva parlato. Sapeva chi aveva creduto ed era convinto che egli era in grado di mantenere quello che lui gli aveva affidato di fronte allora. Mosè rimase fermo. Poi il serpente di Mosè mangiò il serpente dei maghi. E ci viene insegnato che quella stessa cosa si ripeterà ancora, forse non nella stessa maniera, ma si ripeterà ancora negli ultimi giorni. Perché come Ian e Iambre contrastarono a Mosè, così costoro contrasteranno alla verità. Mosè fu persistente perché aveva un'impresa sostenuta dal così dice il Signore, io sarò con te. Davide stava dinanzi a Saul un giorno e sentì un Golia uscire sulla collina, un grande gigante che aveva dita di 14 pollici e una grande lancia in mano, la misura di un subbio da tessitore, probabilmente 20 o 30 piedi, una grande lancia sulla sua estremità, cioè punta di rame. Immaginate soltanto cosa sarà stata la testa di quell'uomo. Sarà stata della misura di una tinozza, con sopra ad essa un grande elmo spesso 2 pollici e di rame tutta coperta. E lui stava lanciando una sfida contro le schiere di Dio e lo disse alla presenza di Davide. E Davide era un giovane rossiccio, un ragazzo probabilmente con le spalle curve. La Bibbia ha detto che era rossiccio, un ragazzo. Non aveva mai avuto un addestramento nel duello con lance e altro. Ma stava custodendo il gregge dietro al deserto e arrivò un leone, prese uno dei suoi agnelli e lui lo inseguì e lo uccise con una fionda. Troviamo che arrivò un orso, tentò la stessa cosa e Davide lo vinse. E allora Davide disse: volete sopportare e lasciare che quel filisteo incirconciso schernisca le schiere dell'Iddio vivente? Egli fece vergognare i suoi fratelli, mentre loro dissero che lui era malvagio, era uscito per vedere la battaglia. Ma c'era qualcosa in Davide che lui sapeva di essere più che vincitore. Perciò disse: se voi avete paura di combatterlo, andrò io a combatterlo. Saul, questo che va al generale, Saul, ed egli fa indossare la sua armatura e non gli andava bene. Scoprì che la sua veste chiesastica non era adatta ad un uomo di Dio. e la cosa non era adatta. Egli non sapeva cosa fare. Questa? Non ho mai provato questa. Non so niente di queste lauree e così via. Toglietemi la cosa di dosso e lasciatemi andare nella maniera in cui Dio mi diede liberazione. Fatemi andare con una fionda. Beh, dissero, egli è un guerriero sin dalla sua giovinezza, e tu non sei nient'altro che un giovanotto. Egli disse, io gli terrò testa, lasciatemi andare. E non importa quanto sembrava grande il gigante, e quanto sembrava ideale, Davide fu persistente che quel filisteo incirconciso non avrebbe schernito le schiere dell'Iddio vivente che lui rappresentava. Oh, se avessi ulteriori Davide in questa schiera, se avessimo più uomini che prendessero posizione e fossero persistenti, perseveranti nella fede che è stata una volta insegnata ai santi. Sansone, un altro uomo molto perseverante. Egli nacque di nascita nazirea. Un nazireo significa separato per la parola. Che bella cosa sarebbe stasera se tutti i cristiani fossero nazirei per il Signore. Non separati per i credi, ma per la parola. Cristo è quella parola, separati per la parola. Egli aveva 7 ciocche di capelli che gli scendevano sulla schiena, che era il segno che lui era separato. E poi un giorno egli fu affrontato fuori sulle le pianure, senza niente in mano con cui combattere da 1000 filistei. Quei filistei erano uomini come un muro di rame, elmi pesantissimi sulle teste, grandi armature davanti a loro, e scudi, brocchieri e così via, avanti per schivare ogni proiettile. Probabilmente l'elmo era spesso un pollice sulle loro teste. Sansone non aveva niente, ma poteva ancora sentire che la promessa che Dio gli aveva fatto era ancora sospesa sulla sua testa. Poteva sentire ancora l'unzione, in altre parole. Sapeva che Dio era con lui perché sentiva quelle ciocche che gli scendevano sulle spalle. Afferrò quello che stava nel suo poter trovare, ed era una mascella di mulo, e stette con quella in mano e fu persistente che non sarebbe stata la mascella o il suo proprio braccio, ma sarebbe stata la potenza del Signore. E la potenza del Signore venne su di lui e sconfisse con quella mascella 1000 filistei. In che modo lo fece? Quella vecchia fragile mascella immersa nel deserto, se l'aveste sbattuta contro una roccia, sarebbe volata a pezzi. E sugli elmi che stavano su quei filistei che ricadevano, e grandi lamine attaccate sui lati, mentre arrivavano sulle spalle spesse un pollice e di rame. Egli rimase con questa mascella e ne abbatté 1000. Essa ha detto, lo spirito del Signore si avventò sopra di lui, e gli fu persistente. Un giorno un leone gli corse dietro, e lui non aveva niente in mano. Ma lo spirito del Signore si avventò sopra di lui, le ciocche gli ricadevano ancora sulle spalle, lacerò il leone con le sue mani. Egli fu molto persistente, perché sapeva che la promessa di Dio era con lui. Era in grado di compiere qualsiasi cosa, perché la promessa di Dio era con lui per liberare. Giovanni fu così sicuro, Giovanni Battista, quando nacque, sapeva che doveva essere lui, dopo essere diventato abbastanza grande da capire, intorno ai 9 anni. Suo padre era un sacerdote, di solito seguono la linea del padre. Ma egli non andò giù alle scuole e seminari, perché sapeva che il suo incarico era troppo importante, doveva annunciare il Messia. Sappiamo che l'angelo aveva detto così. Sapeva di essere rappresentato nella scrittura. E una voce di uno che grida, acconciata nel deserto, la via del Signore. Sapeva anche quello che Malachia 400 anni prima aveva detto. Ecco, io mando il mio angelo davanti alla mia faccia. Dopo essere stato nel deserto, dove ricevette la sua istruzione da Dio, non come suo padre, da un seminario teologico da cui proveniva, ma aveva un incarico importante, doveva annunciare il Messia e doveva sapere che tipo di segno avrebbe seguito il Messia. Allora notò un giorno che stava in piedi predicando alle persone. Disse: ma c'è uno presente fra voi ora che non conoscete, le cui suole io non sono degno di sciogliere, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli era così sicuro della sua posizione, era così sicuro del suo ministero, che disse: egli è qui, presente da qualche parte, ora, fra voi. Non ebbe timore di dirlo di fronte ai farisei e sadducei e soldati e cos'altro fosse. Alcuni di loro lo avevano aspettato per migliaia di anni, ma egli disse: egli è qui, presente fra voi. Nessuno poteva toglierlo da lui. Egli fu persistente, fu perseverante di fronte a tutti. Sì, questa piccola donna greca, senza dubbio, aveva sentito di lui, sentito di Gesù, il grande risveglio. Un giovane profeta che era immerso in Galilea da Nazareth e mostrava grandi segni e prodigi. Lei aveva sentito di lui e la fede viene dall'udire. Questa donna sirofenicia era greca. La fede trova fonti che altri non vedono. Quando lei udì, credette. Potrebbe aver sentito della figlia di un vicino che era stata guarita dall'epilessia che la bambina aveva, e potrebbero aver sentito di questa epilettica che era stata guarita. Così sua figlia aveva bisogno di guarigione e lei aveva sentito che Gesù poteva farlo, perché egli era la parola di Dio fatta carne. San Giovanni 1, nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli era lì per rivelare le promesse di Dio per il suo giorno. Egli è qui stasera per rivendicare e rivelare ogni promessa che Dio fece per quest'epoca. Egli è qui per farlo. Lo fu nei giorni dei profeti, fu in Mosè, fu in Davide, fu in Elia, fu in tutti gli altri per rivelare la promessa di Dio per quell'epoca. Dio assegnò la sua parola ad ogni epoca e manda un profeta e la parola va al profeta e lo chiarisce ed è esattamente ciò che egli ha fatto durante tutte le epoche ed egli è Dio e non cambia. Gesù Cristo è quel profeta stasera che è presente fra noi. Egli è colui qui nella forma dello Spirito Santo che sa tutto e può rivelare tutto quello che desidera fare. Lei credette questo, non importa quanto le persone non lo credessero. La fede trova una sorgente di cui altre persone non sanno niente. Quando un uomo ha fede in Dio, afferra qualcosa che non può spiegare, è qualcosa che lui afferra. Non può premerlo o spingerlo o tirarlo, ci vuole lui. Ecco com'è la fede. Quando un uomo ha fede realmente in Dio, trova quella sorgente che altri non vedono. La sua parola è una spada. La Bibbia ha detto così. Se volete un riferimento per questo è Ebrei 4:12, perché ho annotato il testo. La Bibbia ha detto: la parola di Dio è più acuta di una spada a due tagli. Questa spada deve essere retta da una mano di fede, una mano di teologia non lo farà. Si deve prendere una mano di fede addestrata nelle cose spirituali che conosca Dio. Di nuovo come potrei dire questo? Come credete che Gesù guardasse sull'uditorio e percepisse i loro pensieri? Perché gli era la parola. Citiamo il resto della parola qui, più acuta di una spada a due tagli, un giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Egli era la parola. Ecco il motivo per cui poteva discernere i pensieri che erano nel loro cuore. Ieri sera, quando abbiamo preso, come avvenne ai giorni di Sodoma, abbiamo mostrato quell'uomo che stava là, mangiando la carne di un vitello, bevendo il latte dalla mucca, mangiando burro e pane. Che stava là a mangiare, con addosso abiti come voi e me, con le sue spalle girate verso la tenda. E percepì quello che Sara stava pensando in proposito nella tenda. Non meraviglia che Abramo lo chiamò Elohim, l'onnisufficiente, colui che esiste da se stesso. Elohim! Gesù disse, come avvenne ai giorni di Sodoma, così avverrà il ritorno del figlio dell'uomo. Sarà la stessa cosa. Ai giorni, avete notato, lì in Sodoma è detto in Luca 17:15. È detto che, allorché i giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Nei giorni in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato, come egli fu a Sodoma, avverrà la stessa cosa. Troviamo che il fuoco è pronto, le nazioni sono pronte, gli evangelisti sono andati ai loro posti e ogni dono è messo in ordine. Non meraviglia che dovremmo essere persistenti. Non meraviglia che dovremmo essere perseveranti. Abbiamo un obiettivo da raggiungere per Dio, cioè chiamare fuori la sposa di Gesù Cristo da tutte le denominazioni, da tutte le persone, un popolo separato per Dio. Questa greca aveva sentito queste parole. Lo credette. Aveva molti impedimenti, ma la sua fede non ne aveva. La fede non conosce impedimenti. La sua fede non aveva impedimenti. Lei ne aveva, ma la sua fede non ne aveva. Forse avete impedimenti, ma se avete fede, essa non conosce sconfitta, essa è sicura. Consideriamo alcuni suoi impedimenti solo per un minuto. Alcuni di loro potrebbero aver detto, ricorda, tu sei di una razza diversa. Sei greca, sirofenicia di nazione. Egli è un giudeo. In altre parole, oggi direbbero, la tua denominazione non sta tenendo questo risveglio. Non ha importanza la tua denominazione se è o non è. A quella donna non importò di quale denominazione si trattasse. Lei era un essere umano che era stato creato da Dio e aveva un bisogno e aveva fede e l'avrebbe ottenuto. Se la sua denominazione stesse cooperando o no, a lei non importava, lei si avviò. Potrebbe aver avuto un altro critico che forse l'aveva incontrata lungo la fila e aver detto, beh, i giorni dei miracoli sono passati, non abbiamo più miracoli. Potrebbe essere stato un giudeo dopo che lei era entrata, lei su in questo paese dove era Gesù, al di là in Galilea. I giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa così. Lei fu lo stesso persistente, fu perseverante. La barriera denominazionale non la fermò, né uno di quelli che credevano che i giorni dei miracoli fossero passati. Lei sapeva che non era così. Prima cosa, lei aveva qualcosa in sé che le diceva che avrebbe ottenuto ciò che aveva chiesto. Oh, gente, stasera, se solamente poteste serbare questo nel cuore, che Dio è qui per darvi il desiderio del vostro cuore. Se raggiungerete le sue condizioni, niente può resistere. Potrebbe esserci stato un gruppo di donne che andò da lei e dire, guarda, sorella Lidia, o quello che potrebbe essere mai stato il suo nome. Capisci che tuo marito ti lascerà se fai questo? Senza dubbio che lei amasse suo marito, ma non poteva maledire o benedire quello che era in lei. Qualcosa stava dicendo! Sua figlia stava morendo di epilessia e doveva raggiungere Gesù. E una volta giunta lì, qualcosa sarebbe avvenuto. Marito o non marito? Alcuni di loro potrebbero aver detto, beh, cosa farai con questa bambina afflitta se ciò fallisce? Ma lei sapeva che ciò non avrebbe fallito. Qualcosa era in lei che le diceva che ciò non può fallire. Se egli è mai stato Dio, rimane ancora Dio, non può fallire. Quindi lei fu ancora perseverante. Poi alcuni di loro potrebbero aver detto, il circolo a cui appartieni nella società riderà di te. Ridere o non ridere, a lei non importava. Qualcosa era in lei, rimase lo stesso perseverante. Alcuni di loro potrebbero aver detto, sarai messa fuori dalla tua chiesa? Messa fuori o non messa fuori, lei si mise in viaggio. Qualcosa la spingeva verso Gesù. Non ci sarebbe stato niente ad ostacolarla, nessun impedimento. Fu perseverante. Niente la ostacolò. Alla fine lei arrivò dove si trovava lui. Molte persone pensano solo perché si arriva dove si trova lui è tutto finito. È sbagliato. Egli può venire qui in questo edificio stasera e farsi vedere vivente dopo 2000 anni mediante le cose che egli aveva promesso di fare in questo tempo. Egli lo ha fatto ieri sera, lo fa ogni sera, lo fa ovunque, egli dimostra di essere ancora vivente. E sì, potrebbe essere nella sua presenza, ma non è quello, no signore. A volte si incontrano difficoltà quando si entra nella sua presenza. Lei le incontrò. Quando lei arrivò, allora disse Gesù che egli non era mandata alla sua razza. Proprio colui a cui lei venne credendo la respinse. Questa è una lezione. Colui che lei aveva attraversato tutte queste porte di tristezza e sconforto e ogni cosa per arrivare lì con qualcosa che pulsava in lei, dicendole di andare. Quando arrivò lì da lui, egli la respinse deciso. E oltre a ciò, egli le disse che la sua razza non era altro che un branco di cani. Non è cosa onesta per me prendere il pane dei figlioli e darlo da mangiare ai cani. E se egli avesse chiamato i pentecostali cani, mai, non so cosa sarebbe accaduto. E se avesse detto cani metodisti, cani battisti, a mio parere sareste tornati indietro a dire al pastore che dopo tutto lui aveva ragione, non c'era niente in questa persona. Ma se avete afferrato e qualcosa ha afferrato voi, sarà diverso. Io non sono mandato a voi, razza di cani. Non è cosa onesta per me prendere il pane dei figlioli e darlo a voi. Io non sono mandato a voi. Non è il vostro risveglio. Il vostro gruppo non sta sponsorizzando questo e non sono mandato a voi. E non è cosa onesta per me occupare il mio tempo per voi quando non siete altro che cani. E perché dovrei sprecare il mio tempo per voi? Che delusione sarebbe stata per una donna che non avesse avuto fede, che non fosse stata determinata. Oh, se la Chiesa potesse soltanto vedere questo! Ma lo stesso lei tenne duro! Lei non era una pianta da serra che doveva essere coccolata, una di queste specie che bisogna spruzzare dappertutto, sapete, e tenerne lontano gli insetti. Una buona pianta sana non bisogna spruzzarla. A una buona pianta sana un insetto non può arrivarci, è piena di salute. È una buona fede in Dio, nata di nuovo, una vera, autentica fede dello Spirito Santo, niente la respingerà. Non può farlo, e se è persistente, andrà verso l'obiettivo che Dio le ha promesso. Non c'è niente che la respingerà, essa andrà lo stesso. Sì, lei non era ibrida. Oggi tutto ciò che abbiamo è ibrido. Si parla di mais ibrido, lo vedo sui cartelli, qui, fuori. Questo non è buono, sta uccidendo le persone. Guardate, il Reader Digest ha detto, se le donne continuano a mangiarlo, ciò che accadrà, non avranno più bambini entro 20 anni, non saranno in grado di partorire i loro bambini. Lo sta demolendo al punto che il cancro ha fatto presa. Oh, tutto, l'intera cosa. È decadente. Ciò certamente mette al tappeto lo scientifico sull'evoluzione. Gesù disse, Dio disse al principio, produca ogni seme della sua specie. Prendete mais ibrido e lo ibridate e lo piantate, piantate quello stesso seme l'anno dopo. Non ottenete niente. Ottenete grano dall'aspetto migliore, ma non avete ottenuto niente. Hanno ibridato tutto nel mondo. Prendete un mulo prendete un asino e lo ibridate a una cavalla. Ottenete un mulo, ma quel mulo non può riprodursi. È la cosa più ignorante sulla terra. Io li ho guidati per tutta la vita qui. Voi, esso aspetterà fino all'ultimo minuto in cui muore per calciarvi. Non sa niente, non potete insegnargli niente. Gli parlate, è proprio come molti cosiddetti cristiani con le orecchie sporgenti. Essi neanche ragliano e non sanno per cosa stanno ragliando. I giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa come la guarigione. Ma prendete un bel... Esso non sa da dove proviene, non sa chi sono il papà o la mamma. Ma un vero cavallo puro sangue sa chi era il suo papà, chi era la sua mamma, chi suo nonno, bis, fino in fondo sa da dove proviene. Così un autentico cristiano nato di nuovo sa da dove proviene. La sua origine non fu con John Wesley Lutero o qualcun altro, ebbe inizio il giorno di Pentecoste, quando Dio stesso venne in mezzo al suo popolo. Ed egli è la parola resa manifesta. Potete dirgli la parola ed egli dirà Amen. L'altro dice, non so riguardo a quella. Vedete quell'asino, ibrido? Vedete, non sa dove sta andando, non sa da dove proviene, si trova in una condizione terribile. Quella donna non era di quel genere, non era una pianta ibrida, aveva afferrato qualcosa. Non bisognava coccolarla e spruzzarla e dire, ora cara per piacere, ora lascia che ti implori, dovresti venire giù. No signore, nessuno, ogni cosa cercava di ostacolarla. Un vero cristiano combatte per la sua posizione. Deve stare da solo lui e Dio e combatte per ogni pollice di terreno. Perciò non bisogna coccolarli. Ecco qual è il problema con la Chiesa pentecostale oggi. Abbiamo neonati pentecostali che sono stati aspersi e spruzzati con questo e quello e l'altro al punto da essere giunta ad un mucchio di ibridi. Ciò che ci occorre oggi è una pulizia dal pulpito fino al custode. È un ricominciare da casa. E far nascere una fede autentica nelle persone. Sì, no, lei non era ibrida come è oggi un cosiddetto gruppo di credenti. Cosa fece lei? Ammise che egli aveva ragione, la parola. E la fede ammette sempre che la parola ha ragione. Amen. Se la vostra fede non sottolinea ogni parola della parola di Dio con un Amen, c'è qualcosa di sbagliato con la vostra esperienza. La Bibbia ha detto, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Essa non dice Amen a ciò, allora c'è qualcosa di sbagliato. Gesù disse, farà anche egli le opere le quali io faccio. Se non dice Amen a ciò, allora c'è qualcosa di sbagliato. Se non sottolinea ogni parola della promessa di Dio con un Amen, c'è qualcosa di sbagliato. Lei ammise che egli aveva ragione. Ammise che lei non era nient'altro che un cane. Ma lei stava dietro le briciole. Non saremmo stati noi? Oh no! Noi dobbiamo essere fatti accomodare ad una sedia e se non provvedono a me la prima sera, non ritornerò la sera dopo. Ora vedete, oh lei, quanto era diversa! Mandata indietro e respinta, spinta fuori, messa fuori, qualsiasi cosa fu, lei era determinata! Fu persistente, perseverante! Qualcosa nel suo intimo le aveva detto che l'avrebbe ottenuto, senza considerare quanto dovesse aspettare, cosa dovesse attraversare, lo avrebbe ottenuto lo stesso. Lei era in cerca di briciole, non voleva una cena con tutte le portate. Disse: i cani mangiano le briciole da sotto il tavolo del padrone. Ecco come farlo. Non prendete il posto rilevante, prendete il posto di dietro. Non fate, siate semplicemente una persona comune. La via verso l'alto è in basso, sempre. Chi si umilia sarà innalzato, chi si innalza sarà abbassato. La via verso l'alto è in basso, sempre. Ricordate, lei non aveva mai visto un miracolo. Era una gentile, ma aveva fede. Lei era qualcosa come la meretrice Rahab. Disse alle spie, non disse aspettate finché non vedo come Giosuè si pettina i capelli, quale che aspetto hanno tutti i vostri generali, o che tipo di spade usano, che strumenti hanno, che tipo di guerra. Lei disse, ho sentito che Dio è con voi, ciò è abbastanza per me, io voglio misericordia. Lei credeva, la fede viene dall'udire e l'udire della parola di Dio. Osservate, per questo parlare, per questo parlare, Gesù disse, perché lei fu persistente e venendo. Ora, all'inizio, lei lo chiamò figlio di Davide. Ora, se lei aveva, come gentile, non aveva diritti su di lui, quale il figlio di Davide. Ma quando lei disse, Signore, egli era il suo Signore, ma non il figlio di Davide al riguardo. Lei aveva il diritto di accostarsi al dono di Dio, ed è l'unico modo per ricevere mai qualcosa, è venire col giusto approccio. Lei fu la prima gentile su cui fu mai compiuto un miracolo. La fede ammette che la parola ha ragione, essa è umile e riverente. E lo stesso è oggi, essere disposti a prendere ogni parte, ovunque, solo così io ci arrivo. Avete mai notato Marta nella presenza di Gesù? Era perseverante? Marta, quando venne fuori, benché avesse un fratello che lo amasse, benché avesse aperto la sua casa e lasciato la chiesa e così via, e Lazzaro e lui erano amici, e Lazzaro era morto nella tomba ed era stato là dentro per 4 giorni, già deteriorandosi. Il naso si era affossato, la carne staccata dalle ossa. Era morto. Stavo parlando a una donna che fa parte di un'altra fede che non crede che egli fosse altro che semplicemente un profeta o un brav'uomo. Ammetterò che egli era un profeta, ma era più che un profeta. Era l'Iddio dei profeti. Era tutto quello che erano i profeti. Era in lui più Dio. E tutto ciò insieme costituiva lui. Stavamo scendendo una sera. Lei disse, se io le proverò, signor Branham, disse, ho solo una cosa da ridire sul suo messaggio. Dissi, spero che il Signore abbia solo una cosa da ridire su di me. Disse, lei si vanta troppo di Gesù. Disse, lei ne fa Dio. Dissi, egli era Dio? Se non era Dio, egli è stato il più grande ingannatore che il mondo abbia mai avuto. Lei disse, lei lo fa divino. Dissi, egli era divino. Oh, disse, egli era un brav'uomo. Dissi, egli era più che un brav'uomo, era Dio, era divino. Disse, le proverò con la sua stessa Bibbia che egli non era divino. Dissi, in che modo può farlo? Lei disse, in San Giovanni, il capitolo 11, quando Gesù andò alla tomba per resuscitare Lazzaro, la Bibbia ha detto, egli pianse. E io dissi, è quella la sua scrittura? Dissi, sì. Io dissi, lei manca. Disse, come poté piangere ed essere divino? Dissi, egli era sia uomo che Dio. Quello era un uomo che stava piangendo, certamente. Ammetterò che era un uomo che pianse. Ma quando egli stette accanto alla tomba, raddrizzò il suo piccolo fragile corpo e disse, Lazzaro, vieni fuori! È un uomo che era stato morto 4 giorni, stette in piedi e visse di nuovo. Quello fu più che un uomo. Sì, signore. La corruzione conosceva il suo padrone. L'anima conosceva il suo creatore. E lui era in un viaggio di 4 giorni da qualche parte. Io non so, neppure voi. Ma comunque, quando egli parlò, lui venne fuori. Amen. Quello era più che un uomo. Era un uomo quando egli scese dal monte quella notte, dopo essere arrivato, aveva fame, scese guardando sugli alberi per trovare qualcosa da mangiare, guardando su un albero quando maledì l'albero che non aveva frutti. Era un uomo quando ebbe fame, ma quando prese 5 panine e 2 pesci e sfamò 5.000, prese 7 ceste di pezzi rimasti, quello fu più che un uomo. Ecco. Era un uomo quando egli si coricò lì fuori sull'acqua quella notte in fondo alla barca. Virtù era uscita da lui per tutto il giorno predicando e guarendo i malati. Virtù uscendo da lui, dalle persone, discernendo i pensieri nel loro cuore. E 10.000 diavoli del mare giurarono che quella notte lo avrebbero fatto annegare. Quella vecchia navicella come un turacciolo là fuori, agitandosi su e giù, il diavolo disse, l'ho preso ora e sembrava come se fosse tutto finito. Ma una volta svegliato si avvicinò e mise il piede sulla cima per serrare le vele della barca e alzò lo sguardo e disse taci e sta cheto e i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più che un uomo, era Dio. Era un uomo quando implorò misericordia alla croce, vero. Quando pianse per un sorso e gli diedero aceto, quello era un uomo. Quando morì, sanguinante, in lacrime, crocifisso inchiodato a una croce, era un uomo. Ma il mattino di Pasqua, quando ruppe i sigilli del sepolcro e risorse, disse, io sono quel che è stato morto e sono vivente nei secoli dei secoli, quello era più che un uomo. Era Dio in un uomo, suo figlio. Non meraviglia, Marta con questo intendimento fu perseverante nella presenza di Gesù. Disse, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma pure ora, tutto ciò che tu chiederai a Dio, Dio te lo darà. Oh, se soltanto facessimo entrare quelle parole nei nostri cuori stasera. Io so di essere seduto in una sedia a rotelle, so di avere il cancro, ho problemi di cuore, qualsiasi cosa sia. So che il dottore dice che la mia ultima ora è imminente, ma pure ora, Signore, tutto ciò che chiederai a Dio lo farà. Ed egli è seduto alla destra della sua maestà per fare intercessione sulla nostra confessione. Essere davvero persistenti come lo fu Marta. Sembrava come se egli l'avesse respinta. Lo aveva mandato a chiamare lui, non era andato. Mandò ancora a chiamare ed egli, non andò. Alla fine, dopo che era stato sepolto 4 giorni, eccolo qui. Ma lei fu ancora persistente. Aveva afferrato qualcosa, aveva visto le sue opere e sapeva che era Dio. Sapeva che lo era, lei fu persistente, aveva ottenuto ciò che aveva chiesto. La donna sunamita nella presenza di Elia fu persistente. Oh, il suo bambino era morto e giaceva sul suo letto. Ed Elia cercò di prendere un bastone unto e mandare tramite Chiazza a metterlo sul bambino. Ma la fede di lei non era nel bastone, era nel profeta. Lei sapeva che Dio era in quel profeta perché aveva visto compiersi le parole che egli aveva detto. Era un profeta rivendicato e lei sapeva che ciò che diceva proveniva da Dio. E lei disse: come l'anima tua vive, io non ti lascio. Lascerò finché non scoprirò perché. E rimase con lui, fu persistente finché non ottenne ciò che aveva chiesto. Mi ricorda qui non molto tempo fa una piccola donna che veniva dalla California. Quando vivevo ancora a Jeffersonville, è successo circa 3 o 4 anni fa. Aveva un tumore e soltanto il tumore pesava 50 libbre. Dovettero portarla nell'edificio, la fecero sedere dietro. Essi, lei sapeva che dovevo esserci quella sera. Pensava che avrei pregato per i malati, ma andai solo per parlare all'uditorio, forse di quello che abbiamo qui dentro stasera. Dopo aver finito di parlare, alcuni di loro le avevano detto: non prega per i malati stasera. Ma voleva che si pregasse per lei, disse in cuor suo e credette. Era stata nella riunione prima e disse: credo che se il fratello Branham pregasse per me sarei guarita. E quella sera 2 o 3 dei diaconi la fecero passare intorno e uscirono di lato l'edificio, passarono intorno fino al retro, la sistemarono alla porta. E mi avviai per uscire con Billy Paul dal retro. Lei mi afferrò dalla gamba dei pantaloni. Così disse: fratello Branham, disse, ho sempre creduto che se tu avessi chiesto a Dio, Dio mi avrebbe guarita. Misi la mano su di lei, dissi: allora, sorella, ti sia secondo la tua fede. Alcuni mesi dopo questo la incontro di nuovo lì in una riunione. Era lì che stava con una linea perfetta. Il tumore di 50 libbre era sparito. Disse: porterò nel camerino qualsiasi donna qui presente e le farò vedere se c'è un segno su di me da qualche parte. Qui c'è la mia foto di ciò che ero. Di cosa si trattò? Che si pregasse per i malati o no? Lei fu persistente. Era venuta dalla California per essere guarita e non se ne sarebbe ritornata in nessun altro modo se non guarita. Lei fu persistente. Ricordo di essere stato chiamato al capezzale di un ragazzo morente qui qualche anno fa con difterite nera. E non volevano farmi entrare lì dentro perché avevo bambini. Il dottore disse: non può entrarvi, lei è un uomo sposato. Io sapevo che lui era cattolico e dissi: se il ragazzo fosse cattolico, lascerebbe entrare il prete? Disse: sì, ma lui non è sposato. Dissi: egli fa visita a bambini e così via. Disse: non è la questione, signor Branham. Dissi: lascerebbe entrare un prete da l'estrema unzione. Questa è l'estrema unzione. Il ragazzo sta morendo. Mi lascia andare da lui. Beh, alla fine lo convinsi e mi fece vestire come un Ku Klux Klan o qualcosa del genere. Ogni sorta di cose addosso. E la vecchia mamma e il papà stavano là. Avevo lasciato una riunione e la vecchia mamma e il papà dissero: se verrai a pregare, mio figlio vivrà. Il ragazzo aveva circa 17-18 anni, aveva un cardiogramma, un macchinario là di qualche genere, era incosciente da 2 o 3 giorni e non riconosceva niente. La mamma e il papà mi accolsero quando entrai, mi inginocchiai e feci una semplice e breve preghiera di fede. Dissi: Signore, lei crede a Dio? Disse: con tutto il cuore. L'unica cosa che voglio che lei faccia è chiedere a Dio. Dio lo darà. Dissi: grazie, fratello, per la tua fiducia, che io possa non tradirla mai. misi le mani sul ragazzo e pregai: Signore Gesù, che la fede di questo padre e madre si unisca alla mia e giunga dinanzi al tuo trono stasera. Fa che questo ragazzo viva e non muoia, perché noi crediamo nel nome di Gesù. Si alzò e il padre si allungò e afferrò la madre al di là del piccolo vecchio polmone d'acciaio di una cosa in cui egli stava respirando e disse: Mamma, non è meraviglioso, non è meraviglioso, oh, è così meraviglioso. E quella piccola infermiera che stava là rimase stupefatta. Quella cuffietta sembrò come se le fosse caduta dalla testa. Si guardò intorno e disse: Signore, non capisco come può agire in quel modo lei e sua moglie e suo figlio morente. Egli disse: Cara, mio figlio non sta morendo. Beh, disse, il dottore ha detto che stava morendo. Disse quella: cosa mai fosse il macchinario? Disse: quando un cuore va così giù con questa febbre, non si è mai saputo in precedenza che si sia mai ripreso. Non dimenticherò mai la fede di quel vecchio patriarca. Faceva parte, credo, del movimento di A. B. Simpson. Si avvicinò e mise le mani sulle spalle. Aveva circa 60 anni. Mise le mani sulle spalle di questa piccola ragazza. La guardò in faccia. Disse: Cara, tu stai guardando quel macchinario. È tutto ciò che sai considerare. Ma io sto considerando una promessa che Dio ha detto che lo farà. Dipende da cosa si sta considerando. Loro si stavano abbracciando e rallegrandosi là, fratello. E lui è sposato e missionario in Africa ora, con due figli. Perché? Perché un padre e una madre, seppero tener duro nel momento dell'ora più buia, persistenti. Sì, signore, persistenti. Avere fede in Dio. Il piccolo Micaia, in presenza di tutti quei 400 profeti addestrati, fu persistente quando ebbe una visione da Dio. Benché sì, egli fosse contrario. Essi lo incontrarono e gli dissero: ora ti rimetteremo nell'associazione se solo dirai la stessa cosa, tu, che dicono loro. Egli disse: come il Signore vive, io dirò solo ciò che egli mi dice di dire. E la sua visione fu esaminata con la parola di Dio ed egli pronunciò la sua profezia in ogni caso. Dissero: lo getteremo nelle celle profonde, gli daremo dolore, pane di dolore e acque di dolore. E quando ritornano, disse che si sarebbe occupato di lui, disse Acab. Egli disse: seppur tu ritorni, Dio non avrà parlato per me. Fu persistente, sapeva dove si trovava. L'uomo cieco che era stato guarito da Gesù non poté dibattere la loro teologia. Dissero: chi ti ha aperto gli occhi? Egli disse: un uomo che si chiama Gesù di Nazareth. Dissero: quest'uomo è un peccatore, noi non sappiamo da dove provenga. Ora egli diede loro una buona risposta. Disse: voi siete i capi religiosi di questo tempo e quest'uomo mi ha dato la vista, tuttavia non sapete da dove provenga. Egli aveva una sua propria teologia abbastanza buona. Non poteva dibattere con loro, ma sapeva una cosa: poteva vedere e non si vergognò. Suo padre e madre si vergognarono di dire qualcosa a riguardo, ma non lui. Egli lo aveva visto, lo aveva sentito, ne aveva i risultati. Qualcosa gli aveva parlato e fu persistente. Filippo appena vide la lezione di ieri sera, cosa? Quando arrivò nella presenza di Gesù Cristo, quando vide Simone, cioè il fratello di Andrea, Filippo, Pietro venne nella presenza, che era Simone in quel momento, arrivò nella presenza di Gesù. A Simone era stato insegnato da bambino che il Messia sarebbe stato un profeta. Quando entrò nella sua presenza ed egli gli disse: il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Egli fu persistente, fu pronto allora, divenne il capo della Chiesa. Quando Filippo lo vide, conosceva un altro buon lettore della Bibbia che sapeva la verità. Fu persistente, fece il giro del monte e lo raggiunse. E quando Natanael arrivò, un uomo rinomato, davvero un vero ebreo, un uomo ebreo devoto, uomo molto distinto, ottima integrità, era un uomo importante, ma nella presenza del suo sacerdote e la presenza di ognuno di loro, quando Gesù lo guardò e disse, ecco un israelite in cui non vi è frode, disse, maestro, come mi conoscevi? Io non ti ho mai visto prima. Come sapevi chi ero? Egli disse avanti che Filippo ti chiamasse. Quando tu eri sotto l'albero, io ti vedeva. Egli cadde ai suoi piedi e disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu sei il re di Israele. Perché fu persistente, malgrado quello che pensasse chiunque altro. Aveva incontrato la cosa di cui aveva letto. Ciò che si aspettava di trovare in Gesù, l'aveva trovato. Una piccola prostituta uscì al pozzo un giorno per prendere acqua. Lì stava seduto Gesù, un uomo ordinario, vestito con abiti ordinari, mangiando cibo ordinario, parlando linguaggio ordinario, proprio comune linguaggio di strada, come chiunque altro parlava. E lei gli parlò, egli le parlò. Trovò dove era la colpa di lei e disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho marito. Disse, bene, hai detto, tu ne hai avuto cinque e quello con cui vivi ora non è il tuo. Subito quel seme predestinato nel suo cuore arrivò alla vita. Quando quella colpì i farisei, essa proprio fece diventare nera tutta la cosa. Dissero, quest'uomo è Beelzebub, è un indovino. Ma lei sapeva che la parola era più acuta, più efficace di una spada a due tagli, è un giudice dei pensieri del cuore. Lei disse, Signore, io vedo che tu sei profeta. Non ne abbiamo avuto uno per 400 anni? Io vedo che tu sei profeta, ma sappiamo che quando il Messia sarà venuto, ci annunzierà queste cose. Egli disse, io son d'esso che ti parlo. Certamente quello che aveva fatto il miracolo non avrebbe detto una bugia. Egli era profeta. Egli disse, io sono quel Messia. Io sono quello che ti parla. Sono lui. Ora, cercare di fermarla? Se qualcuno è mai stato in Oriente, sapete, gli uomini per la strada non sentirebbero mai una prostituta. Ella non aveva per niente voce in capitolo. Ma cercare di fermarla come una casa in fiamme in una giornata ventosa, non si poteva farlo. Andò dritto per strada urlando. Venite, vedete un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui il vero Messia? Eccolo che siede lì fuori al pozzo ora. È il vero Messia. Abbiamo aspettato che quell'uomo venisse e siede lì. Egli mi ha detto queste cose. La Bibbia ha detto che il popolo credette a motivo della testimonianza della donna. In chiusura potrei dire, vedo delle persone spagnole sedute qui, potrei dire questo. Mi trovavo nel vecchio Messico non molto tempo fa all'arena laggiù, un certo tipo di luogo. Non potemmo essere ammessi nell'arena per corrida o la grande arena, ma ottenemmo un posto là dove si erano riunite diverse migliaia di persone. Il fratello Espinoza, suppongo un fratello dell'Assemblea di Dio, lo conoscete tutti, dalla California, era il mio interprete. La sera prima di quella c'era stato un vecchio cieco che attraversò il palco che non poteva in alcun modo vedere. Lo guardai, io indossavo scarpe buone e abiti buoni. Povero vecchio, con cenci, pantaloni tutti stracciati, il suo vecchio cappello cappello rammendato con sembrava spago da rilegatura ed era cieco, con la barba bianca che gli scendeva. I suoi vecchi, gran vecchi piedi, e forse non calzava scarpe per anni, tutto coperto di polvere, completamente cieco. Lo guardai, pensai, il mio papà sarebbe stato più o meno di quell'età se fosse vissuto. Mi diressi verso di lui, dissi, come va? Il fratello Espinoza interpretò. Tirai su il mio piede accanto al suo per scoprire. C'era una tendina dall'altra parte del palco, quasi 4-5 volte larga quanto questa. Pensai, se le mie scarpe gli vanno bene, gli darò le mie scarpe. Oh, i suoi piedi erano molto più grandi dei miei. Appoggiai le spalle a lui come se lo stessi abbracciando. Le sue spalle erano più larghe delle mie. Vidi allora che non potevo dargli la mia giacca. Pensai, Dio, cosa posso fare? Povero vecchio, probabilmente in vita sua non ha avuto un pasto decente. E stava lì mangiando vecchie tortillas scartate laggiù da qualche parte, eppure deve spendere quel poco di denaro che aveva per comprare una candela di grasso per accenderla su un altare di $1,000,000 per i suoi peccati, vivere in una tale superstizione e tenebro come quelle. Pensai, che tempo! Come può il destino essere così cattivo? Lo abbracciai e piansi. Oh Dio, abbi misericordia di lui. Egli gridò, gloria a Dios. E nel momento in cui guardai intorno, poteva vedere quanto potevo io attraversando il palco. E la sera dopo, quando arrivammo, c'era una catasta di vecchi abiti, scialle e cappelli, alta fino a 3 o 4 piedi, così, tutta da una parte all'altra. Come potevano mai sapere a chi appartenessero? Pensate che gli importasse? Vennero in chiesa quella mattina alle 8 o le 9, nessun posto per sedersi, proprio là fuori, e pioveva a dirotto, e proprio si appoggiavano l'uno contro l'altro. Le donne con i capelli tutti ricadenti e tenendo i bambini altro. Pioveva a dirotto, arrivarono alle 9 e io non sarei stato là prima delle 8:30 o 9 quella sera. Volevano assicurarsi che ci sarebbero stati. Rimasero proprio là, aspettando che io arrivassi. Mi fecero scendere da una scala di corda sul retro dell'arena dove entrai, così camminai fino al palco. Billy Paul è un uomo che chiamavo Magnana, che significa domani, era sempre molto lento a venirmi a prendere. E così dissi, vieni domani, mi hai rovinato stasera. Così lui mi portò lassù e mi fece calare e arrivai sul palco. Il fratello Jack Moore, molti di voi lo conoscete, proprio di fronte qui a Shreveport. Lui era con me e il fratello Espinoza e parecchi dei fratelli. Poi quando eravamo là sul palco venne Billy. Sentì che c'era un forte brusio là fuori, a grande distanza. Ce n'erano migliaia di migliaia seduti là dentro. Billy disse, papà, dovrai fare qualcosa. La piccola donna spagnola quassù, disse, ha un bimbo morto in braccio. Disse, dicono che quel bimbo è morto stamattina presto e Magnana ha distribuito quei biglietti di preghiera. E disse, e lui non ha un biglietto di preghiera e io non ne ho uno. Disse, e lei è determinata a portare quel bimbo nella fila di preghiera. Disse, ne abbiamo quasi 400 là pronti perché si preghi per loro. Io dissi, falla proprio rimanere dietro, perché se arriva davanti, ognuno di loro inizierà a fare così. E dissi, non possiamo farlo, dille solo che forse entrerà nella fila domani, saremo ancora qui domani per darle un biglietto di preghiera. Disse, vieni tu a provarci. Disse, ho 300 uscieri lì che non riescono neanche a tenerla. E disse, lei non peserà 90 libbre. E disse, non si riesce a tenerla. Disse, corre tra le gambe, salta sulle spalle o qualsiasi cosa con questo bimbo morto. E io dissi, fratello Jack, dissi, lei non mi conosce, non mi riconoscerebbe da te. Vai giù a pregare per il bimbo e così porrà fine alla cosa. e dissi, bimbo morto? Disse, sì. Io dissi, stavo parlando sulla fede, che è la sussistenza delle cose che si sperano. E stavo parlando e il fratello Espinosa cominciò a parlare mentre parlavo io. Il fratello Jack si avviò giù per pregare per il bimbo. E quando cominciai a guardare, guardai qui fuori di fronte a me e c'era un piccolo bimbo messicano senza denti. Era piccolissimo. Stava sorridendo, mi stava guardando. Una visione. Dissi, aspetta un minuto, fratello Jack, porta qui il bimbo. E così aprirono la strada. Ecco che venne la piccola donna con il rosario in mano e cadendo a terra, gridando, padre. E io la sollevai, dissi, non farlo. Aveva una copertina a strisce blu e bianca, un piccolo bimbo rigido, lungo circa così, steso fra le braccia. Dissi, chiedile quando è morto. Disse, è morto nello studio del medico quella mattina intorno alle 9. E queste erano circa le 9:30 o 10 di quella sera. E proprio bagnata, fradicia, era stata in piedi, i capelli tutti sciolti. Una piccola donna carina e lei, probabilmente il suo primo bambino, sembrava che avesse 25 anni o qualcosa del genere. E io dissi, fratello Espinosa, non tradurre questa preghiera, perché ho appena visto una visione di un piccolo morto, cioè un piccolo bimbo lì fuori, che mi rideva. Dissi, potrebbe essere il bimbo. E misi le mani sulla copertina e dissi, caro Padre Celeste, non so cosa significasse la visione, ma ho visto il piccolo bimbo. Se quel bimbo, tu sei pronto a richiamarlo in vita, io chiederò la sua vita nel nome di Gesù Cristo. Fece uscire uno strillo e scalciò quella coperta e cominciò a gridare in quel modo. E io, la voce degli uomini d'affari, l'ha riportato non molto tempo fa. Dissi, fratello Espinosa, non dire niente riguardo a ciò ora. Tu manda un fattorino con quel bimbo e quella donna e mandalo dal dottore a prendere una dichiarazione firmata prima che lo pubblichi ora. Dissi, perché deve essere vero. Noi non sappiamo. Perciò così mandarono un fattorino. E il dottore firmò una dichiarazione. Il bimbo è morto di doppia polmonite quel mattino alle 9 nel suo studio. Non aveva respiro. Suo cuore era fermo, era morto e rigido. E quella piccola donna stette lì. Perché? Perché fu persistente. Niente l'avrebbe fermata. Fu persistente. Fu perseverante. Anche se il suo prete l'avrebbe messa fuori dalla chiesa. Certamente l'avrebbe fatto. Non importa cosa accadesse. Era capitato di guardare alla cancellata qualche sera prima e aveva visto quel vecchio cieco ricevere la sua vista. Se Dio poteva dare la vista al cieco, poteva risuscitare i morti. E lei aveva un bisogno. Fu persistente come la donna sirofenicia. Lei ottenne il suo desiderio perché fu persistente. Fratello e sorella, siamo nella presenza di Gesù Cristo. Egli disse, dovunque due o tre sono riuniti nel nome mio, quivi sono io nel mezzo di loro. Su qualsiasi cosa si accordano, intorno a qualunque cosa, e chiederanno, essi riceveranno. Siamo persistenti ora nella presenza di Dio mentre chiniamo i capi. Nostro benevolo Padre Celeste, abbiamo parlato per quasi oltre 30 minuti, ora o più, per il tuo regno. Dio fece la promessa. Dio è obbligato alla sua promessa. Facci ricordare, Signore, ed essere come quella piccola donna persistente. Se Gesù è qui in mezzo a noi, allora facci mantenere stretti a Lui finché non abbiamo raggiunto ciò per cui siamo venuti. Se ci sono quelli qui stasera che non sono salvati, possano tener duro finché la grazia della salvezza di Dio non li abbia accolti. se sono qui senza il battesimo dello Spirito Santo, possano essere come quella piccola donna che il tempo o qualsiasi altra cosa non ostacoli. Essi reggeranno e saranno perseveranti finché lo Spirito Santo non riempia la loro vita con la grazia di Dio. Se sono malati, possano non allentare, possano resistere come Giacobbe, il modo in cui lui fu perseverante. Egli tenne duro e disse: io non ti lascerò andare finché tu non mi abbia benedetto. Quella benedizione significò vita per lui, e così significa per noi stasera. E guarigione significa vita per noi, Signore. Preghiamo che venga la tua presenza, così potremo fare presa su di te e tu fare presa su di noi, come facesti con Giacobbe, quel principe lottatore. Così cambierai il nostro nome da un libro di chiesa qui sulla terra al libro della vita dell'agnello in cielo. Perseveranti, tenendo duro, finché Dio non confermi la sua promessa in noi. Lo chiediamo nel suo nome. Signore, sappiamo che una parola da parte tua significherà più di milioni che chiunque altro potrebbe dire. Vieni, Signore, e rivendica questo che ho detto la verità. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tu sei la parola. Tu eri la parola che fu in Noè. Sei la parola che fu in Mosè. Eri la parola che fu in Elia. Eri la parola che fu in Davide. Sei la parola fatta carne e che è fra noi stasera. Sei qui per rivendicare ogni promessa che hai fatto per quest'ora, come avvenne ai giorni di Sodoma. Tutte queste promesse che hai fatto, sei qui per confermarlo. Concedilo stasera, Padre. Staremo a guardare per vederti qui. E poi la Chiesa possa stendere le braccia con fede e fare prese e dire: io sono perseverante, Signore. Rimarrò qui come il giudice iniquo su cui la vedova fece presa. E se quel giudice iniquo, per sbarazzarsi della donna, le diede il suo desiderio, quanto più il Padre Celeste darà a coloro che egli si sta aspettando che si tengano a lui stasera. Concedilo nel nome di Gesù, preghiamo. Amen. Sia benedetto il Signore. Voglio vedere, Billy, hai distribuito i biglietti? 200? Quali sono quelli che hai distribuito oggi? H. Da dove abbiamo cominciato? Uno ieri sera, vero? Cominciamo da qualche altra parte stasera. Il biglietto di preghiera stasera è H. Chiunque abbia biglietti di preghiera, li mantenga, vedete? Pregheremo per ciascuno. Tenete proprio duro, mantenetevi a quel biglietto di preghiera. Date un biglietto di preghiera a un uomo, al 60% viene guarito proprio in quel momento. Capite? Sa che entrerà nella fila, perciò egli proprio lo stringerà davvero. Ecco perché li distribuiamo. Iniziamo da, vediamo, da, facciamolo da 80 stasera. Cominciamo da 80, 90, 100. Chi ha biglietto di preghiera H? H come Evan. H 80. Alza la mano. Vediamo se io sono, forse mi sbaglio. Dunque, cominceremo da qualche altra parte. Signore? Non l'ho visto. Oh, dietro, va bene. Vieni qui, Signore. H80, H81, chi ha 81? Alza la mano. 81, quassù, vieni signora. 82, chi ha 82? Alzeresti la mano? Proprio lì, 82? Va bene, 82, chi ha il biglietto di preghiera? H82, ci sono 80, 81, vogliamo H82. Come lo direste in spagnolo? Potrebbe esserci qualcuno in spagnolo? Va bene, va bene. 82, 83, H, 83, chi ha biglietto di preghiera H83? Guardate sul vostro biglietto di preghiera. Guardate il biglietto di preghiera del vostro vicino. Forse sono sordi e non possono sentire. H83. 83. Non prendete quei biglietti se non li userete, capite? Li prendete, usateli, capite? Non passateli a qualcun altro, teneteli per voi stessi. Sarete respinti nella fila di preghiera, vedete? Perciò prendete il vostro biglietto, venite, ascoltate le istruzioni prima della riunione, prendete il vostro biglietto e poi rimanete al vostro posto, vedete? H83, dov'è? 84, la signora, qui, 85, 86, proprio così, rispondete subito, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Contali, fratello Grant, se vuoi, e vedi se sono entrati tutti nella fila di preghiera. Ora chiederò a tutti qui presenti ora. Avremo finito fra circa 10-15 minuti. Chiederò a tutti i presenti qui di rimanere al proprio posto, quelli che non sono stati chiamati. Siate molto riverenti, calmi, siate persistenti. Ora, diamo un altro piccolo racconto. Una volta c'era una donna, Gesù aveva la sua fama, si era diffusa ampiamente su a Gadara e scese una piccola donna, anzi non a Gadara, era un altro paese. E lei aveva sentito di lui, aveva un flusso di sangue. Venne alla riunione dove si trovava Gesù sulla costa, ma non riusciva ad arrivare a lui. E così disse nel suo cuore, ora ascoltate, nel suo cuore, che se riesco a toccare la sua veste, verrò sanata. Ricordate il racconto? Ora si intrufolò e toccò la sua veste. Ora, cosa accadde? Gesù si girò e disse, chi mi ha toccato? Beh, Pietro lo rimproverò. Pensate soltanto a questo ora mentre vedono se ci sono tutti. Pietro lo rimproverò, disse, Signore, qualcosa del genere. Beh, il popolo si chiederà se sei sano di mente. Beh, tutti, salve maestro, salve profeta, è questo il giovane profeta di Nazareth, è questo il profeta di Galilea, salve, via da un uomo simile, dicevano i sacerdoti e tutti loro, allontanatevi da lui, tutti. Ma lui tenne duro proprio lo stesso, lei lo fece, disse, se riesco soltanto a toccare la sua veste. Lei lo fece. Allora Pietro disse, beh, al popolo fai pensare che sei fuori di testa. Egli disse, ma io avverto di essermi indebolito. Quanti lo sanno? Virtù, che significa forza, era uscita da lui. Ed egli guardò in giro per l'uditorio finché non trovò la donna. E quando trovò la piccola signora, cosa le disse? Disse, la tua fede ti ha salvata. Le disse del suo flusso di sangue che era stata salvata. È giusto? Ora, quanti credono che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Alzino la mano. Quanti sanno che questa è la verità? In Ebrei 3 dice che proprio ora egli è un sommo sacerdote che compatisce alle nostre infermità. Quanti lo sanno? Dunque, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, solo egli non è nella forma fisica. Quando ritorna in quel modo, il tempo è finito, prenderà con sé la Chiesa. Ma egli è qui nella forma dello Spirito Santo per entrare in me e in voi e compiere le sue stesse opere. Egli disse in Giovanni 14, 12, chi crede in me farà anche egli le opere, le quali io faccio. È giusto? essa è la parola in noi e noi stiamo dicendo la verità ed è la parola che Egli promise per oggi. Allora, non è la parola di Dio più acuta che una spada a due tagli, è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore? Non dice così la Bibbia? Non erano tutti i profeti che potevano discernere i pensieri nella mente delle persone? È giusto? Perché era la parola che era in loro, la parola di Dio per quel giorno, capite? Ecco in che modo furono rivendicati. Quelle furono le loro credenziali. Nessuno di loro apparteneva a un'organizzazione, nemmeno uno lo fece mai. Le loro credenziali erano il loro ministero. Dio disse: se v'è uno fra voi, chi è spirituale o profeta, e ciò che avrà detto avverrà, allora ascoltatelo perché io sono con lui. Ma se non avverrà, dunque, non ascoltatelo. E non deve essere solo una volta, deve essere sempre, continuamente, dai profeti. C'è un dono di profezia che è nella Chiesa, che deve essere esaminato dagli esaminatori prima che possa essere detto alla Chiesa, ovviamente. Sia dinanzi a due o tre giudici e poi si dice a lei. Ma un profeta è nato profeta, predestinato, preordinato. Geremia, disse Dio, prima che mai fossi formato nei grembi di tua madre, io ti ho costituito profeta sulla nazione. Giovanni Battista, 712 anni prima che nascesse, egli era la voce di uno che grida: acconciate nel deserto la via del Signore, capite? Certo. Notate, ora, quando Gesù era qui sulla terra, fece il sacrificio per guarigione e per salvezza. Lo crediamo? Gesù non potrebbe venire stasera a salvarvi. Egli lo ha già fatto. La questione del peccato è stata sistemata. Egli è l'agnello di Dio che tolse i peccati del mondo. Egli è stato ferito per i nostri misfatti. Per i suoi lividure noi abbiamo ricevuta guarigione. È un tempo passato. Non importa quanto gridereste forte, ciò non farebbe per niente bene finché non l'accettate. Ed egli è un sommo sacerdote seduto alla destra della maestà in alto per fare intercessione sulla nostra confessione. Bisogna accettarlo e confessarlo. Vedete? È corretto. Stesso modo per la guarigione. Ma e se egli fosse qui stasera, indossando quest'abito che mi ha dato, cosa farebbe nella fila di preghiera? Come capireste che fosse Gesù? Vedete? Ora, fin quando qualcuno viene a dire: Gesù, vuoi guarirmi? Egli risponderà: l'ho già fatto. Ora, se avesse segni di chiodi nella mano, e tutti potrebbero averli, vedete, qualsiasi cicatrice potrebbe esserlo. Ma di che si tratta? Come lo sai? Da cosa sai che tipo di vite è? Si tratta di che tipo di vita c'è dentro. E ogni vite, se il primo tralcio che venne fuori da quella vite, Gesù Cristo, scrissero un libro di atti dietro a ciò, è giusto? Semmai essa ne mette fuori un altro, scriveranno un altro libro di atti. Perché se recò uva la prima, la volta dopo non può avere limoni. Ma una vite di limoni può viverci dentro, è un agrume. Ma vive del suo, produrrà sempre limoni, è la vite innestata in essa. Ma se la vite stessa mette fuori un tralcio, porterà frutto come fece la prima, perché sarà la vita che è in Gesù Cristo che sarà in quella vite, proprio così. Gesù disse: chi crede in me farà anche egli le opere le quali io faccio. Ora, se egli fosse qui, si riconoscerebbe dalla sua vita e dalle cose che promise per quest'epoca. Quanti erano qui ieri sera? Vediamo le mani. Praticamente tutti voi, suppongo. Va bene? Ora ci sono persone, ognuno in quella fila, per quanto sappia, mi è totalmente estraneo. Se è così, alzate la mano. Ognuno è un estraneo? Quanti lì fuori mi sono estranei? Va bene? L'unica cosa che vi chiedo di fare è avere fede e credere che vi ho detto la verità. Ora, guardate, Cristo promise queste cose per gli ultimi giorni. Ora, so che avete avuto grandi guerrieri qui nella città, forse Oral Roberts e, come il defunto Jack Koo e quei grandi uomini di fede. Essi hanno vissuto il loro tempo. Ma ricordate che l'ultimo segno che il mondo gentile vide prima che il figlio promesso arrivasse al tempo di Abramo, che è il padre di tutti, e Gesù promise la stessa cosa. L'ultimo segno che fu mostrato agli eletti della Chiesa, ora ricordate, ci fu uno, due scesero a predicare nella Sodoma, essi non mostrarono mai questo segno, né avviene oggi. Ma alla Chiesa, chiamata fuori, fu mostrato il segno. E così Gesù profetizzò che sarà la stessa cosa. Vedete? Dio manifestato nella carne, vedete? Discernendo i pensieri che sono nel cuore. Capite? Ora, egli promise ciò, sia cieli che terra falliranno, ma quella non fallirà. Ora, se egli lo manifesterà per mostrare che è qui presente, quanti crederanno a lui per la propria guarigione, per tutto ciò di cui avete bisogno? Ora, Signore Gesù, ora sta a te, Padre, qualunque sia la tua volontà sia fatta. Io sono il tuo servitore. Questi sono tutti i tuoi servitori, o molti di loro qui presenti. Ah, che quelli che non sono tuoi servitori, tramite la tua presenza, sapendo che forse prima del mattino dovranno guardare il tuo volto. Ora tu puoi sorridere su di loro con grazia, ma poi sarai loro giudice. Fa che accada, Signore, che Gesù venga fra noi stasera e compia e faccia come fece prima della sua crocifissione. Sarà certezza per noi dinanzi a tutte le religioni pagane che il nostro Salvatore non è morto, ma è resuscitato dai morti. E dopo 2000 anni, egli è proprio vivente stasera, come lo era allora. E che possiamo dire come quelli da Emmaus? Non ardevano i cuori nostri in noi mentre egli ci parlava per la via? Che si riconosca la tua presenza. Che possiamo vederti stasera nella potenza della tua resurrezione. E poi le persone possano credere allora, Signore, a motivo della tua grande augusta presenza. Chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora prendo ogni spirito, ognuno di voi è uno spirito. Ricordate, voi non mi avete mai visto. Vedete questo vecchio logoro involucro qui che dichiara questa voce. Ora, questa voce o sta procedendo da Dio o non sta procedendo, lo stesso come la vostra. Questa voce è semplicemente portata in giro in questo involucro che scambierò un giorno per uno nuovo che non invecchierà. Ma, amico, ognuno uno spirito. Perciò quando vi muovete, vedete, quando avete il controllo lì, vedete, lo interrompe. Solo rimanete seduti molto calmi. State in preghiera. Voglio che voi, se Dio fa qualcosa, dovremmo essergli grati. Certamente, lodatelo. Poi siate riverenti e state attenti. Solo rimanete seduti molto calmi e credete con tutto il cuore. Ora, voi lì fuori che non avete biglietti di preghiera, non importa dove siate, credete solamente e dite questo: Signore Gesù, quello che lui ci ha detto è nella Bibbia. Noi so che tu lo hai promesso e so che devi essere tu. Non può essere quell'uomo. Lui è un uomo come lo sono io, o come mio marito, o come mio figlio, o fratello, o chi altri. Vedete? Ma un dono non è qualcosa, un coltello che si prende e con cui si va a fare delle cose. Un dono. Uno di questi giorni ho intenzione di procurarmi una grande tenda e andare in una città e rimanerci proprio quasi per mesi in una volta, vedete, e insegnare pure. Un dono significa togliersi di mezzo, così Dio può entrare, vedere cosa egli mostra, quello che fa. Un dono non è io ho potenza di fare questo, io ho potenza. La vostra potenza di un dono è togliervi di mezzo. E il dono che Dio vi ha dato opera tramite ciò allora, vedete, dopo che vi siete tolti di mezzo. Capite? Ora io non posso far sì che lui non mi dica niente. Egli deve farlo. Ora, per risparmiare tempo, sono davvero in ritardo. Ma vieni qui, signora, voglio che tu stia proprio qui. Stavo parlando qualche momento fa di una donna al pozzo. C'eri ieri sera? Non c'eri. Sei mai stata in una delle riunioni prima? Mai stata prima. Questa è la sua prima volta, siamo estranei, non c'era nemmeno ieri sera, non ha mai ricevuto istruzioni su ciò, niente se non stare solo qui. Ora, noi siamo in piedi, ricordi la storia della donna al pozzo? Era un qualcosina di panoramico come questo, e l'uomo e la donna si incontrarono per la prima volta nella loro vita. Ora, questa donna era nella vergogna. Si era sposata troppe volte, lei stava vivendo con un uomo con cui non era sposata ed era una cosa molto brutta. E Gesù le parlò. Ora, voi ricordate, egli disse in San Giovanni 5:19: in verità io vi dico, il figliuolo non può far nulla da se stesso, ma ciò che vede fare al padre, il figlio fa similiantemente. Quindi Gesù non portò mai a termine una cosa senza prima vederlo in una visione, altrimenti egli disse qualcosa di sbagliato lì. Il figliuolo non fa nulla finché prima non lo vede fare al padre, non che lo sente, lo vede farlo. E poi il padre, egli ebbe bisogno di passare per la Samaria. Stava andando a Gerico, ma salì in Samaria, la città di Sicar, e incontrò questa donna ed egli cominciò a parlarle finché non trovò dov'era il suo problema. Poi le disse il suo problema e subito lei, in quella condizione, riconobbe che quello era il segno del Messia. Bene, se questo è lui ieri, sarà lo stesso oggi, se egli è lo stesso ieri, oggi è in eterno. È vero, uditorio? Vedete? Ora, noi ci stiamo incontrando per la nostra prima volta. Io non sono lui e tu non sei lei, ma egli è ancora Dio. Proprio così, vedi? Ora, se tu puoi avere fede in ciò che sto dicendo, nella parola, non dirò mai nient'altro che ciò che è presente in questa parola. Egli potrebbe fare cose al di fuori di quella parola, ma proprio finché egli fa quella, so che quella è giusta. Dunque, vedi? E ora tu non mi conosci, io non ti conosco. Perciò, quindi, se tu fossi malata e ti imponessi le mani e gridassi, come quel grande guerriero, il fratello Roberts, o uno di quelli, il fratello Allen, o uno di quegli uomini, ti imponessi le mani e dicessi, alleluia, il Signore ti guarisce, ciò è buono, tu lo crederesti? E funzionerebbe. Capisci? Capisci? Ma ora, e se egli sta qui e dice qualcosa che hai fatto, o un motivo per cui sei malata, o qualcosa che è accaduto durante la vita, o qualcosa che non avresti dovuto fare, oh, che ciò, tu sapresti che ciò doveva essere giusto, proprio chiaro, nella tua mente, dunque, proprio così. Lo sarebbe la vostra lì fuori? Ora, di cosa sto parlando alla donna? Vedete, non ho continuato più quel messaggio stasera. Sono arrivato a perseverante, vedete? Mi cambierebbe nel predicare. E ora devo ritornare al discernimento, rilassandomi, mettendo William Branham di nuovo da parte. Quanti hanno mai visto quella foto che fu fatta a Houston? E tu, essa è qui, è tra il pubblico, qui, ora, vedete? È sospesa proprio di fianco tra me e la donna, proprio ora. Eccola che si muove proprio intorno. Se la donna volesse testimoniarne, lei sa, negli ultimi pochi secondi c'è stato qualcosa come una reale dolce sensazione. Se è giusto, alza la mano. Capite? Sto guardando proprio ad essa, vedete? È come vivere in un'altra dimensione. La sto guardando attraverso la donna. Ora, la signora, una cosa, lei è estremamente nervosa. Ed ecco per cosa volevi che pregassi. Ed è solo per una causa naturale, proprio ora, a motivo di questo periodo della vita in cui stai vivendo, raggiungendo quest'età e così via. Ciò ti rende nervosa. Un'altra cosa, hai qualcosa nel fianco, sono come piccole sacche d'aria, più o meno, che si accumula nel fianco. Ora, è giusto? Alza la mano se ciò... Vedete? Ora, vedete? Ora, rieccolo. Qualcuno che dice, ha indovinato. Tu, dirò chi è uno di questi giorni, vedi? Non farlo. Non puoi nasconderti ora, ricorda. Vedi? La parola è qui, essa stessa. Non io, amico. Io sono solo vostro fratello, ma la parola è qui. Qui. Lei è una brava persona. Vediamo se l'ho indovinato. Non so ora cosa ho detto. Dovrò ripercorrere quel nastro per saperlo. Ora, solo un momento. Sì? Sì, lei diventa nervosa, che è la causa per un periodo, la sua età è altro. Lei è... E poi un'altra cosa, tu hai subito un'operazione e si trattava di una faccenda femminile un po' di tempo fa. Esatto. Ciò ti ha resa nervosa più che mai. È giusto, vero? È giusto. E ciò ti ha resa nervosa perché in questo periodo della vita ti ha resa più nervosa. Ora, pensi che lo stia indovinando? Ecco un'altra cosa. C'è una ragazza con te, ragazzina, e lei è qui e soffre di parotite. Esatto? Seduta lì fuori. E c'è una donna, un'altra donna, una tua amica, e lei ha un'oppressione mentale, come nervosa e poi mentale. Esatto? Ora, quando torni indietro, metti quel fazzoletto su di loro, la parotite se ne andrà e lei si rimetterà e tu starai bene. Vai, credendo nel nome del Signore Gesù. Credete? Ciò era Gesù ieri. Ciò è Gesù oggi. Dovete sapere che ciò è qualcuno, vedete, sì, qualcuno ha. Ora lì, guardate, ciò è avvenuto alle mie spalle. Capite? Capite? Non è, io non potrei farlo, voi sapete che deve essere qualche potenza. È vero? Credete che sia il Signore Gesù in base alla sua promessa? Il Signore vi benedica. Piacere, signora, anche per te sono un estraneo. Non ti conosco, non ti ho mai vista nella mia vita. Siamo estranei. Questa è la nostra prima volta che ci incontriamo, per quanto io sappia. Ma ora, se il Signore Gesù mi dicesse qualcosa di te, quel qualcosa come quella signora lì, qualsiasi cosa fosse, crederesti che sarebbe il Signore Gesù al posto di... Non sarei io, sai. E ora tu potresti dire come i farisei e Beelzebub, uno spirito malvagio. E perché dissero che lo spirito di Dio che stava facendo quell'opera in lui era uno spirito malvagio, fu bestemmia contro lo Spirito Santo, che non sarà mai perdonata quando questo arriva in questo giorno. Ecco il motivo per cui questa nazione sta in giudizio oggi. Non le rimane altro che giudizio. Essa è piena di Jack Ruby e così via, perciò non può esserci nient'altro che le accada se non giudizio. Ora, tu sei malata, sei stata da un dottore e ti consiglierebbe davvero un'operazione. Quell'operazione è al colon. È esatto, vero? Ecco un'altra cosa. Sei nel disperato bisogno di uno spirituale. Non ti sei sentita a posto, sei stata in qualche modo trascinata via un poco e vuoi tornare indietro. Bene, sei ritornata ora. Ora vai credendo con tutto il cuore e starai bene nel nome di Gesù Cristo. I tuoi peccati ti sono perdonati. Ora vai credendo. Ora, non ho mai detto io peccati perdonati. L'ha detto lui, vedete? Non sono stato io, è stato lui, vedete? Credete? Ora dovrebbe far proprio sapere agli altri che egli è qui. Non è esatto? Se solamente credeste, abbiate davvero fede, non dubitate, siate riverenti e credete Dio. Ora, vedete, voi siete nella sua presenza. Ora, se uno di quei discernimenti fece dire al figlio di Dio, virtù è uscita, cosa pensate che farà a me, un peccatore salvato per la sua grazia? Capite? Sarà, capite cosa sarà?
Just a moment.
Solo un momento, non è la donna. Di tu che sei stata appena guarita lì, signora, ritornando al tuo posto. Guardami solo un momento. C'è un uomo seduto proprio lì, davanti a te, che ha un problema di sinusite, seduto proprio lì. Sì, credi che Dio ti farà stare bene? Credi? Va bene? Ditemi cosa ha toccato. Io non conosco l'uomo, non l'ho mai visto in vita mia. Se è esatto, agita la mano, se siamo estranei. Ora guardate affinché possiate conoscere qualcos'altro. Sua moglie è seduta lì vicino a lui. Credete che Dio possa dirmi cosa non va in lei? Crederete che io sono suo profeta o suo servitore? Lo farete? Lei ha la febbre da fieno. Se è giusto, alza la mano, signora. Va bene. Ora, se crederete entrambi, avete toccato qualcosa. Credete ora e ciò vi lascerà. Credete a Dio? Non dubitate. Abbiate fede in Dio. Ecco un uomo. Non ho mai visto quest'uomo. Egli è un bel po' più giovane di me e non l'ho mai visto prima. Se siamo estranei l'un l'altro, signore, solleva le mani. Va bene? Non l'ho mai visto. Ora prendiamo un quadro nella Bibbia. Prendiamo quando Gesù incontrò Simon Pietro. Lo immaginerei essere un uomo più o meno intorno a quell'età, i capelli che si stanno diradando, quando Gesù lo incontrò. Ora osservate, egli gli parlò. Ora, se non conosco l'uomo, non l'ho mai visto, entrambi noi con le mani alzate, siamo totalmente estranei l'uno all'altro. Ora, le altre erano donne. Vediamo riguardo a quest'uomo. Ora, guardami solo un momento, quale tuo fratello. E ora, se il Signore dirà qualcosa che hai fatto, o qualcosa che avresti dovuto fare, o non avresti dovuto fare, o qualsiasi cosa sia, saprai se è la verità o no. Sapresti. E poi, se egli può dirti cosa non va in te, o qualcosa che hai in mente, qual è la tua malattia, o qualcosa del genere, ti dice qualcosa che tu saprai se è la verità o no. Allora, se egli può dirti cosa è stato, e sai se è vero o no, se egli ti dice cosa sarà, allora sai che deve essere vero. Ora, ciò farebbe sì che ognuno qui dentro solo prendermi il tempo con quest'uomo e parlargli. Questo è il primo. Ora stai guardando in questa direzione solo un momento mentre parliamo. Possa il Signore aiutarmi ora. E credi che ciò che dice la Bibbia sia vero? Credete che questa sia l'ora in cui Gesù debba venire, che la Chiesa provenisse dalla giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, proprio come la piramide, come quella che viene. E ora la pietra della vetta dovrà essere così perfetta che quando la pietra del capo viene, deve fondersi bene con essa. Il ministero deve cominciare così e giungere proprio alla minoranza per tutto il tempo, rendendo gruppi più piccoli e gruppi più piccoli finché alla fine la pietra incontra l'edificio. Egli è la pietra del capo, prende con sé tutto l'edificio che è la Chiesa. Tutti loro risorgeranno direttamente indietro da questa prima veglia avanti fino alla settima e tutti andranno nel rapimento. Ognuno aveva il proprio giorno assegnatogli ed ebbero i loro riformatori e fondatori e così via da principio alla fine. E quest'ultimo giorno ricompare un'aquila che torna nell'epoca profetica per unire questa. La credi, la parola è pietra, colui che viene. Tu hai una bellissima sensazione in te, Signore. Ora, qual è il tuo problema? Hai avuto un incidente. In quell'incidente sei rimasto asfissiato da gas di monossido di carbonio. È vero, ti ha intossicato. Ti ha intossicato al fegato e hai avuto problemi con esso. Hai avuto problemi allo stomaco. Hai avuto problemi al cuore e ti ha reso così nervoso che ti sei fatto venire un complesso. Tu sei povero, devi ritornare a lavorare. Ma hai paura di ritornare a lavorare? Hai paura di quel gas di monossido di carbonio? Ma andrà tutto bene. Ora, ricorda, se Gesù Cristo mi dirà chi sei, vuoi ora, quelle cose erano vere, così? Se egli mi dirà chi sei, lo accetterai e saprai e ritornerai e sarai allegro? Lo farai? Il tuo nome è Signor Wagner. Ritorna sulla tua strada. Credete ora? Con tutto il cuore, credete? Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Ora, credi che Dio guarirà per te quel problema femminile? Ora, vai avanti per il palco dicendo Amen, vedete, Dio ti benedica. Ora, signora, quando ti alzi di mattina sei rigida, riesci a stento a muoverti pochissimo. artrite. Ma credi che Dio guarisca l'artrite? Benissimo, vai avanti per la tua strada dicendo grazie, Signore. Va bene, Signore, ecco cosa ha causato la tua artrite, vedi? Erano i tuoi nervi. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile, ma prima devi crederlo. Cosa pensi, Signore? Credi con tutto il cuore? Credi che Dio guarisca il problema al cuore e ti faccia stare bene? Benissimo, vai avanti per la tua strada. Di grazie, Signore Gesù. Ora, signora, tu sei adombrata. Ciò significa cancro. Credi che Dio guarirà il cancro? Benissimo, accettalo e vai avanti per la tua strada dicendo grazie, caro Dio. E credi con tutto il cuore. Dio può guarire il tuo problema di stomaco o qualsiasi altra cosa, lo credi? Benissimo, vai avanti per la tua strada e gioisci dicendo grazie, Signore Gesù. Credi che Dio guarirà il tuo problema femminile, quelle perdite? Benissimo, vai avanti per la tua strada dicendo lode al Signore, credi con tutto il cuore. Credi che Dio guarisca sinusite, asma e tutta questa roba ti faccia stare bene? Vai per la tua strada gioiendo, dicendo grazie, caro Dio. E se non ti dicessi niente, ti imponessi solo le mani, lo crederesti? Nel nome del Signore Gesù, sii guarito. Credi con tutto il cuore. Vieni, signora, credi con tutto il cuore? Stato di anemia e problemi di cuore. Credi che Dio ti farà stare bene? Se lo credi, vai per la tua strada di grazie, Signore Gesù, e sii sanato. Benissimo, signore. Vieni, signora. Credi che Dio guarisca il diabete, guarisca le persone dal diabete? Allora vai per la tua strada dicendo grazie. Credi con tutto il cuore, vedi? Dio guarisce anche nervosismo e problemi di stomaco. Credi che Egli ti sana? Vai per la tua strada gioiendo, mangia la tua cena e stai di buon animo. Vieni, anche un nervosismo allo stomaco. Credi che Dio ti sanerà? Vai per la tua strada e mangia, sii sanata. Credi con tutto il cuore. Hai una piccola fibrillazione cardiaca, ma anche tu, in qualche modo, hai l'artrite. Credi che Dio ti sanerà? Vai per la tua strada e gioisci e di grazie, Signore. Un nervosismo allo stomaco che provoca ulcera peptica e altro. Credi che Dio ti farà stare bene e ti guarirà? Vai per la tua strada e di grazie, Signore. E sii sanata. Tu hai molte cose, un problema di donna. Una delle tue cose importanti è un problema al cuore, troppo riguardo al tuo cuore. Credi che Dio ti farà stare bene? Vai per la tua strada e gioisci e di grazie, Signore. Credi che Dio guarisca l'artrite? Continua solo ad andare, la tua artrite se ne andrà. Credete con tutto il cuore? Vedete, certamente che ora alcuni di voi fuori nell'uditorio, ora siate riverenti, rimanete seduti proprio fermi, credete con tutto il cuore ora.
Look this way, believe with all your heart. Some of you people out there is not going to be in the prayer line.
Guardate da questa parte, credete con tutto il cuore. Alcuni di voi, gente lì fuori, che non starete nella fila di preghiera. Questo ragazzino seduto qua giù, il ragazzino paffuto seduto proprio lì, non vedete quella luce su di lui? Il ragazzo soffre di problemi al rene. Credi che Dio guarirà il tuo problema al rene, figliuolo? Lo credi? Benissimo, alzati in piedi e di io lo credo e l'accetto. Benissimo, Dio ti benedica. Vai per la tua, credi con tutto il cuore? Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Che ne è di te che ti sei appena seduto laggiù? Sei venuto con un bambino e ti sei seduto. Credi che quel problema all'occhio, Dio guarirà il tuo problema all'occhio e ti farà stare bene? Lo credi? Benissimo. Anche tu puoi ricevere la tua guarigione. Va bene. Ti sei seduto proprio nel momento giusto. Amen. Vai proprio avanti. È buono, è ottimo. Benissimo. Amen. Benissimo. La signora accanto a te lì ha problemi con la testa. Credi che Dio guarirà il tuo problema alla testa, signora? Va bene. La tua bambina lì soffre di un problema mentale. Esatto, vero? Metti la mano su di lei e credi, e anche lei si rimetterà. Lo credi? Questa signora dopo, seduta accanto, lei sta pregando proprio accanto a lei. Sta pregando lì a motivo di una famiglia sfasciata. Esatto, signora, alza la mano. Credi e la tua casa sarà ristabilita di nuovo. Abbi fede. La signora seduta accanto a lei ha una cisti. Credi che Dio guarirà quella cisti, signora? Alza la mano. Accettalo. La signora seduta accanto a lei ha problemi alla gola. Credi che Dio guarirà la tua gola, signora? Alza la mano. Cosa c'è che non va in voi, gente? Non vedete che è Gesù Cristo? Alziamoci in piedi, mettetevi in piedi e accettate Gesù come vostro guaritore. Oh, agnello di Dio, nel nome di Gesù Cristo, guarisci ogni persona qui per la tua gloria.